Sherwood Waits, suoni dall'underground, il format musicale di Radio Sherwood che vi racconta i concerti live con le parole dei protagonisti, le band e gli artisti. Interviste, dirette streaming, approfondimenti e live report direttamente da sotto il palco dei concerti più interessanti in giro.
Amici e amiche di Radio Sherwood, nuovo appuntamento di Sherwood Waves. Siamo in trasferta a Vicenza, al Bar Astra, dove tra poco si esibiranno i Cazzo, band da Roma che vanta quasi 20 anni di carriera ormai, ridendo e scherzando, però li abbiamo conosciuti soprattutto negli anni 10 con 4 dischi e anche una presenza a Sanremo, dove hanno rischiato di vincere Sanremo Giovani. Insomma, ragazzi, fino al 2018 avevamo più o meno contatti di voi con i dischi usciti, poi durante la pandemia comunque c'è stata dell'attività, anche se è stata un po' fratta con singoli usciti. Vorrei che Matteo, qui presente, e Brian, giusto?
Esatto.
Brian, ci raccontassero anche un po' che cosa hanno fatto negli ultimi anni. La parola a Matteo, che è un po', diciamo, il fulcro del progetto.
Ciao a tutti, allora che è successo? È successo che appunto finita il tour di Che Effetto Fa, che era il disco del 2018, ci siamo chiusi in studio per registrare il disco successivo. Poi c'è stata la pandemia che ha creato un subbuglio un po' in tutto il mondo musicale, e quindi questo disco che noi abbiamo anche ultimato è rimasto lì, cioè questo disco, diciamo, a casa. Già finito, insomma, missato, masterizzato, pronto per essere pubblicato, che però non ha incontrato, diciamo, una congiuntura favorevole, e allora l'abbiamo fermato, l'abbiamo messo in pausa per ora, e stiamo facendo uscire appunto tutti i singoli virali, diciamo, da molto brevi, così per mantenere un po' la comunicazione intorno a noi, e nel frattempo continuiamo a stare in tour, perché stare in tour è la nostra dimensione naturale ed è quello che non abbiamo mai smesso di fare. Quindi l'altro anno abbiamo fatto una 30ina di date in tutta Italia e continuiamo già anche quest'anno a fare questo, diciamo, è ciò che è successo principalmente.
A proposito dei singoli, ne abbiamo ascoltati un po' prima di fare questa intervista, tutte molto brevi, dimensioni quasi punk dei pezzi. Un paio in particolare mi hanno colpito, quello è Noè, ma che va riascoltato perché c'è una serie di giochi di parole, ma soprattutto Eros ti segue. Allora, ora ce lo puoi raccontare, ma ti segue veramente su Instagram, è vero, o è un costrutto, diciamo, un costrutto per imbastire la storia?
Ma allora, nella canzone c'è già la risposta, nel senso che chi ascolta il brano dice: Eros mi segue su Instagram, la più bella cosa non c'è, se non ci credi controlla. Quindi io invito tutti gli ascoltatori, non vi do qui la risposta, andate su Instagram, controllate se Eros ci segue, e se Eros ci seguisse, fate come invito a fare nella canzone, seguiteci anche voi, ascoltateci, eccetera, se non ci seguite già, se non ci conoscete già. Quindi è una domanda a cui non voglio rispondere, perché dovete muovere il culo.
Ottimo, lo faremo senz'altro. Insomma, hai anticipato anche questo Tatanka Tour 2024, una 30ina di date circa, e una sorpresa eccezionale che è la presenza al Primavera Sound di Barcellona. Avete già suonato all'estero in grandi palchi, per carità, però diciamo questo è un ritorno su un grande palco. Che effetto vi fa?
Poi, che effetto ci fa? È anche una citazione del nostro disco, appunto, Che Effetto Fa, no? Fa un bellissimo effetto, anche perché noi siamo un po' dei pirati, ok? Noi veniamo dalla scena indipendente, che poi è diventata indie, no? Nel vocabolario comune. E però veniamo appunto da questa scena che non è quella mainstream, e siamo sempre stati lì dentro. Però diciamo che la scena si è un po' distratta nei nostri confronti, quindi noi abbiamo un grande spirito di rivalsa, e quando il nostro booking agent, che si chiama Vincenzo De Francesco, non smetteremo mai di ringraziare per il lavoro indefesso che fa da ormai 2 anni, perché le 30 date che abbiamo fatto nel 2023 le ha quasi chiuse tutte lui, e già nel 2024 quelle che su cui stiamo lavorando sono di sua, è il frutto del suo lavoro. E Vincenzo ha chiuso questa data perché, a differenza dell'Italia, quel festival lì, diciamo che ascolta veramente le cose, non sta a vedere il tuo palmarès, che tra l'altro noi abbiamo anche, però qui in Italia non so perché c'è un po' un ostracismo da parte nostra, da parte dei festival.
perché comunque si spostano le mode, no? Si spostano le cose, quindi chi non ha un linguaggio allineato con quello che accade un po' in giro adesso, fa più fatica. E quindi questa data del Primavera Sound è semplicemente la conferma che stiamo lavorando bene, che Vincenzo De Francesco è un ottimo booking agent e che gli spagnoli sono fighi, a differenza degli italiani.
Ok, in effetti una delle domande che avevamo in mente di farvi metteva proprio sulla difficoltà attuale di preparare un tour. Cioè siamo inizialmente, inizio carriera, facevate anche un centinaio di date l'anno circa, adesso farne 30 è molto difficile. Non è un problema soltanto vostro in realtà, perché è un problema che si riscontra in giro anche in altri gruppi, diciamo di taglia medio piccola, se vogliamo. Comunque tu hai definito indie, comunque insomma ci siamo capiti.
Sì.
Ecco, quali sono le risposte che ricevete in giro quando insomma ricevete magari un rifiuto per una data, o qual è la difficoltà che comunque vedete attraverso Vincenzo, la difficoltà maggiore nel recuperare le date? Ripeto, è una domanda che facciamo spesso in realtà a tanti gruppi, perché vediamo che è una situazione che si ripete.
Ma allora, bisogna essere onesti e capire che quando sei tu a proporre, quando sei tu a chiedere, è sempre più difficile, no? Invece quando le date ti fioccano addosso perché magari c'hai i riflettori puntati, allora lì comandi tu, no? Quindi purtroppo il lavoro del booking agent è veramente un lavoro ingrato, che non farei mai nella mia vita, perché appunto sei un rappresentante, cioè tu devi convincere gli altri che la band su cui stai lavorando vale la pena farla, ok? Quindi non c'è una soluzione a questa cosa. Ripeto, quando sei tu a chiedere devi essere fortunato, bravo nella dialettica, nella retorica, perché comunque, ripeto, anche se hai accumulato tanti crediti, anche se hai fatto cose pazzesche, sei entrato in classifica, però il giorno dopo questa roba è già finita. Quindi un altro escamotage per fare in modo di non rimanere fermi è sicuramente avere un po' il termometro di quello che gira intorno a te. Cioè, lo dico proprio in maniera così, insomma, semplice, se la vita oggi ti dà 30 e non 100, è inutile che stai lì fermo ad aspettare che la vita ti ridarà 100. Meglio prendersi 30 e pian piano farlo diventare 40, 50, 60, fino a che forse non tornerà 100. Quindi per continuare a suonare, comunque 30 date in un anno non sono poche in realtà, bisogna anche un pochino ritirare i remi in barca, cioè abbassare anche un po' le pretese, eccetera, e capire in che contesto si sta. Cioè, ma lo fanno tutti questo. Per esempio io mi ricordo ancora una volta quando parlai con Giorgio Baldi, che è il chitarrista di Mas Gazzè, anche il produttore di Mas Gazzè, di alcuni dischi Mas Gazzè, che lui mi diceva che era così, cioè un anno facevi palasport, poi magari l'anno dopo tornavi nei club, poi rifacevi le piazze, è così, cioè la vita del musicista è una montagna russa continua.
Cambiamo completamente argomento, fatalità, ci troviamo appena dopo Sanremo, che volente o nolente è stato un po' al centro della vostra carriera. Io sarei curioso che ci raccontiate un po' anche proprio l'esperienza che è stata Sanremo per voi vista da dentro, non tanto insomma l'esperienza musicale in sé, quanto proprio stare dentro il festival, perché i racconti degli artisti che vengono un po' da ambienti più alternativi sono sempre divertenti a riguardo.
Allora, Sanremo è un frullatore, cioè tu per una settimana vieni catapultato in una dimensione in cui dalle 8 di mattina alle 8 di sera fai interviste ovunque, cioè stai dovunque. Noi eravamo in 4, ci dividevamo, quindi in un giorno facevamo magari 30 interviste e poi la sera suoni. Poi se hai la fortuna di andare avanti, come è successo a noi, che siamo arrivati fino in finale, abbiamo fatto 3 esibizioni, era diverso prima, le nuove proposte stavano comunque dentro il festival, non c'era reali, non c'era nulla. E quindi insomma suoni, fa interviste, suoni, fa interviste. Noi siamo andati molto molto messi a fuoco, nel senso che io non ho pensato mai all'entità della cosa. Per me quello che era importante era prendermi tutto quello che potevo, quindi capitalizzare al massimo quell'esperienza. Per me quando ho fatto il concerto non c'era il pubblico davanti, io guardavo sempre solo la telecamera, perché io volevo prendermi tutto. Non ho mai avuto la fascinazione di Sanremo, io sono andato lì un po' da antagonista centro sociale pirata, insomma corsaro, ok? Quindi non avevo minimamente la fascinazione di questa cosa. Devo dire che tecnicamente era tutto bellissimo, tutti preparatissimi, trattati benissimo, insomma, quindi è un'esperienza molto professionale, molto bella, che secondo me chi ha la fortuna di averla fatta sa delle cose in più, ecco.
Ma rispetto a quell'esperienza, ricordiamo, voi siete andati a Sanremo con un pezzo, tra l'altro, che cominciava parlando di petting, che già questo sì, è un merito, senz'altro.
Senza parlare del nome della band, senza parlare del nome.
I cazzo, sì, che non l'ho detto inizio, sì, l'avrò detto inizio, sì, intervista, sì. I cazzo, che nessuno voleva dire, neanche nelle altre esperienze, ma chissà perché poi, cioè, voglio dire, si può fare anche con finezza, non... non è un problema, insomma. Però ecco, rispetto all'esperienza attuale, dove invece i giovani arrivano già da big attraverso gli stream, come valutate la questione? Cioè, secondo voi si bruciano più facilmente loro o vi siete bruciati più facilmente voi facendo da contorno al festival, diciamo così, invece la gara principale?
Ma allora, come dicevo, in realtà quando l'abbiamo fatto noi, Sanremo non era la gara, cioè era tutto sempre lo stesso Sanremo. Però certo, c'erano due concorsi paralleli, però faccio notare che Fabrizio Moro, quando ha fatto Pensa, oppure Alex Britti, quando ha vinto Oggi Sono Io, era Sanremo Giovani, non era Sanremo Big. Quindi insomma,
Gabbani...
Esatto, cioè non è che è secondario, quello è, anzi è importante. Secondo me puoi bruciarti o non bruciarti, ma indipendente dalla situazione in cui sei, perché come ti posso dire, anche quando l'abbiamo fatto noi Sanremo c'erano ragazzini di 17, 18, 20 anni che erano tra i big, perché magari avevano fatto un pezzo che ha spopolato su YouTube, per dire, no? Ma quello fa parte del gioco. Secondo me uno non si deve tarpare le ali, perché se cominci a farti i problemi, oddio questo lo faccio, questo non lo faccio, secondo me ti perdi delle esperienze, perché tanto poi nulla ti salva o ti protegge da un eventuale fallimento o invece ti garantisce il successo. Quindi secondo me bisogna fare le cose cercando di progettarle, cercando di essere attenti, ma senza troppe pippe mentali.
Ok, sì. Tra l'altro mi rendo conto che l'ho detto un pochino male, ho detto come se vi foste bruciati a Sanremo. Intendevo dire il rischio di bruciarsi in un'esperienza o nell'altra. Questa va bene, errata corrige per me.
No, guarda, ti dico preciso una cosa, insomma. È chiaro che quando tu hai un'esperienza così grande e poi l'entità delle cose che fai non rimane a quel livello, la percezione che c'è esterna è di qualcosa che non è entrata, diciamo, dentro un meccanismo, ed in parte è anche vero, però il fatto è questo: si parte in 100 in quel punto e poi 3 rimangono in quel meccanismo più grande, ma chissà per quali motivi. Cioè, quindi come ti posso dire, è chiaro che quando tu ottieni delle cose, poi tornare indietro, che era quello che dicevo prima, è difficile perché la puoi vivere come un fallimento. In realtà no, è il fatto che la vita è fatta così, insomma, a meno che non fai già parte di un ambiente, diciamo di un circolo protetto, ecco.
Ok, qual è stata la più alta esperienza della vostra carriera e perché proprio il dissing con Gasparri? raccontiamolo anche magari, perché così anche andatevelo a cercare comunque.
Sì, ma lì fa ridere tutto, perché stavamo a TV 2000, la televisione del Vaticano, dove c'era questo programma pazzesco, però, che era fatto da un ex Iena, Contarino, non mi ricordo come si chiama il regista, e si chiamava, oddio, non mi ricordo neanche il nome del programma, comunque,
Revolution
forse, esatto, sì. Ed era un programma totalmente improvvisato, cioè gli autori sapevano tutto quello che sarebbe accaduto, ma la conduttrice e gli ospiti no. Quindi la conduttrice non sapeva che ci saremmo stati noi, la conduttrice non sapeva che ci sarebbe stato Gasparri, e neanche noi sapevamo che ci sarebbe stato Gasparri. Quindi noi sapevamo che dovevamo cantare una canzone, io credevo che lui poi al telefono, invece era lì in studio. Quindi quando siamo usciti sul palco, abbiamo cantato questa canzone, si chiamava Via dal Mondo, che era una canzone contro la politica vissuta in un certo modo, insomma era abbastanza rivoluzionaria, ce lo siamo trovati davanti ed è partito, cioè una dialettica tra noi e lui che non è finita lì, è continuata su Twitter, dove lui alla fine ha fatto la minaccia tipica di Gasparri, che è un fascista, però scusate, non l'ho,
no.
L'ho detto io, me ne assumo la responsabilità.
Sì, ma dove lui voglio dire, se
sono tra amici.
Siamo tra amici, esatto.
ci ha minacciato e allora è finita la discussione. Però è stato molto divertente e mi sono tolto la soddisfazione di dirgli, sai, quando uno parla, dice delle cose in un programma televisivo, poi c'è l'applauso, no?
E allora io, quando lui ha detto una cosa contro di noi, c'è stato l'applauso, io ho detto: guarda, secondo me i politici dovrebbero fare il loro lavoro non per gli applausi, ma perché stanno lì a gestire un paese, insomma, non siete... cioè, gli applausi lasciateli a noi che siamo artisti e facciamo spettacolo, voi dovete soltanto guidarci, cioè più o meno, come si dice, amministrarci.
Una cosa che ha fatto anche abbastanza specie, perché sono passati 10 anni, siamo appena passati invece da una situazione in cui in TV una persona ha detto stop al genocidio e si è aperto il mondo, quindi le cose sono anche peggiorate da un certo punto di vista. Ecco, ora vorrei attivare anche un po' Brian, poverino, si sta annoiando magari. Ascolta, soltanto per chiederti, no, sei lontanissimo, un attimo, ti faccio prima una domanda, poi non lo so quanto ti prenderò, adesso te lo passo il microfono. Ecco, no, semplicemente cosa ci presentate stasera, visto che siete in due, che set avete, e anche un po' parlare della tua esperienza con la band, che è cominciata chiaramente dopo.
Ok, buonasera a tutti. Allora, stasera noi ci presentiamo un duo. Siamo... Devo descrivere la cosa proprio a livello tecnico, ma ci l'annoiamo. Vabbè, dai, siamo una chitarra acustica, due voci, e poi abbiamo una drum machine. Facciamo questo live dove presentiamo tutti i nostri pezzi. Chiaramente è la stessa scaletta che facciamo in elettrico, soltanto che poi la ridimensioniamo in acustico. Che io sono dentro ormai da fine 16, 2016, quindi ormai saranno 7 anni, 8 anni, giusto? Che cosa vuoi sapere nello specifico?
No, direi che mi hai raccontato abbastanza. era giusto, insomma, intanto per coinvolgerti anche nell'intervista, sembrava un po' brutto. Ok, ragazzi, io vi ringrazio per questa intervista, speriamo di vedervi nuovamente in giro. Intanto adesso ci godiamo la vostra esibizione qua in orario di aperitivo. Grazie, alla prossima, saluto.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.